dalla parte degli animali.
Un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. Contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali. Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
Dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.
Krishna, Haribol, tutti quanti da parte di Sarasvati Dasi, carissimi amici, come va? Mi auguro che vada bene. Se naturalmente restate sempre all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, andrà bene, Perché? Perché questa è la radio che vi porta la felicità, che vi porta l'eternità, che vi porta la conoscenza. E quando una persona ha in mano la conoscenza, la possibilità di essere felice, perché ha in mano un potentissimo mezzo che gli permette di evitare delle brutte scottature nel mondo materiale. Quando si ha conoscenza, si può evitare di soffrire. E tramite RKC e tramite questo programma Dalla parte degli animali, il titolo parla già da sé, noi tentiamo di far conoscere a tutti, e a tutti coloro che ascoltano naturalmente, come stanno realmente le cose in questo mondo materiale, non solo per l'essere umano, ma in questo caso per i nostri fratelli minori, per gli animali. Io ricordo a tutti voi che se qualcuno desidera così esprimere la propria opinione o inviare, continuo ancora così a ripetere, inviare degli articoli, delle riviste, dei giornali che parlano in favore degli animali, potete farlo scrivendo a RKC, Radio Krishna Centrale, casella postale 108 2100 Milano. Bene, oggi carissimi amici parleremo di un altro aspetto della vita degli animali e precisamente della pesca. Allora, pesca non come frutto, ma proprio pesca inteso come attività di alcune industrie. Allora, anche i pesci soffrono perché noi abbiamo parlato delle galline, abbiamo parlato dei vitelli, dei maiali, abbiamo parlato del canguro, abbiamo parlato del toro. Di questi animali che vengono così uccisi e barbaramente torturati. E oggi parleremo della pesca, di quanto questi animali soffrono e dell'inutilità di questa attività, che nella maggior parte dei casi ha come scopo quello di usare questi cadaveri per l'alimentazione umana. Va innanzitutto rilevato che l'uomo non possiede alcun adattamento per l'alimentazione carnea. Infatti non ha né la caratteristica forma dei denti dei carnivori, come per esempio i canini acuminati, dentiferini taglienti, né la particolare brevità dell'intestino. E poi da un punto di vista etico, da un punto di vista spirituale, l'uomo non deve uccidere gli animali e quindi neppure cibarsene. Da un punto di vista salutare dobbiamo dire che l'uso della carne favorisce il sorgere di malattie quali per esempio la gotta, l'artrite, il cancro. Infatti è noto che tra i popoli vegetariani la longevità è di molto superiore a quella dei popoli parzialmente o totalmente carnivori. È stato anche scientificamente provato dalle statistiche che gli individui vegetariani sono più sani e sopravvivono con maggiore probabilità di altri in condizioni estreme, come per esempio nei campi di concentramento nazisti. Oggi non esistono più i campi di concentramento nazisti, però esistono, dato che i tempi sono cambiati, dei campi di concentramento per animali. Oggi gli stermini avvengono grazie al macello, grazie alla caccia, grazie alla vivisezione. Adesso un po' questo aspetto, la pesca alimentare. Forse non tutti sanno che la produzione mondiale di pesce si aggira intorno ai 70 milioni di tonnellate all'anno, il che corrisponde a circa 18 kg per persona. Di essa il grosso proviene dagli oceani, mentre invece le lagune e le acque dolci forniscono solo il 15% del totale. A causa di questa caccia sfrenata nei fondali degli oceani, oggi sono state messe in serio pericolo le specie marine. Si pensi che nell'Atlantico nord-occidentale, che fornisce il 5% del pescato di tutto il mondo, una volta il pescato del merluzzo, che aveva sfiorato i 2 milioni di tonnellate nel 1968, calò a quasi la metà due anni dopo. Similmente avvenne quindi la stessa cosa per il pescato dell'aringa, che aveva sfiorato il milione di tonnellate, pensate, il milione di tonnellate nel 1968, e che si ridusse del 40% in tre anni. Anche se calò di molto la quantità di acciughe pescate, oggi le acciughe corrispondono a un quinto del pescato totale del mondo, quindi pensate che grande numero. E la quasi totalità di queste acciughe non viene impiegata nell'alimentazione umana, però viene trasformata in farina di pesce che poi viene destinata all'alimentazione dei polli e dei maiali. Quindi pensate l'inutilità, dico proprio l'inutilità e la sottolineo, di una pesca del genere. La pesca degli anni intorno al 1970 superò anche i 10 e 12 milioni di tonnellate. Pensate che si pescavano anche 100.000 tonnellate al giorno, e questa pesca produsse un depauperamento questa riserva. Parliamo della riserva di pesca che si trova nell'Oceano Pacifico al largo del Perù. Quindi pensate, se nel 1970 si superò i 10-12 milioni di tonnellate, nel 1973, quindi 3 anni dopo, furono pescati solo poco più di 2 milioni di tonnellate. Esistono tante altre cacce inutili, come per esempio quella dei clupeidi, tra cui aringhe, sardine, spratti, che in realtà vengono destinate per un'alimentazione non dell'essere umano, come per esempio nel caso dell'aringa, che pensate che si pescano 2-3 milioni di tonnellate all'anno. E in grande quantità queste aringhe vengono destinate per l'alimentazione del bestiame. Un altro grosso pericolo per queste entità viventi che hanno il corpo materiale di pesce è l'inquinamento, poiché quasi tutti i prodotti, tutti i veleni prodotti dalla civiltà industriale prima o poi finiscono nel mare, è ovvio quindi che alcuni pesci scompaiono, specialmente i pesci d'acqua dolce, invece altri si caricano di veleni stessi e diventano veramente pericolosi se vengono usati per l'alimentazione umana, per esempio, e non solo umana, parliamo anche dell'alimentazione del bestiame, perché automaticamente se degli animali ingeriscono nel proprio corpo dei cibi che sono avariati, che sono velenosi, chi poi a sua volta mangerà il corpo di questi animali sarà così costretto a subire le conseguenze, non solo dal punto di vista karmico, ma conseguenze proprio pratiche, cioè starà veramente male. Le forme di inquinamento più dannose, da questo punto di vista, sono quelle da mercurio, petrolio e DDT. Quindi attenzione quando mangiate i pesci, attenzione quando offrite al tavolo delle persone che vengono a trovarvi, offrite, non so, un'aragosta oppure del pesce spada, o dei pesci che a sentire qualcuno sono dei pesci pregiati, solo perché non si trovano facilmente sul mercato. Io mi domando come si può essere orgogliosi di così presentare un pesce molto raro su un piatto a qualcuno, quando si sa che a causa di questa purtroppo richiesta sfrenata, oggi molti animali si ritrovano in condizioni veramente drastiche, molte specie di animali. Oggi possiamo parlare anche del tonno, il tonno ha i giorni contati, perché è un altro animale che è oggetto di una pesca spietata. Il tonno può essere così classificato come uno dei più grossi abitatori del mare, può, pensate, superare i 650 kg ed è anche forse uno dei più veloci, infatti raggiunge anche i 95 km all'ora. Il tonno vive, cresce, come d'altra parte tanti altri animali simili, negli oceani e purtroppo a causa appunto della sua carne è da secoli al centro di una pesca veramente intensa, di una massiccia attività industriale, di un grandissimo sfruttamento industriale. Comunque fortunatamente sia pescatori, sia studiosi di biologia marina, economisti, operatori commerciali, sono tutti d'accordo sul fatto che i tonni oggi nei mari di entrambi gli emisferi sono in crescente diminuzione e la specie a questo punto sembra veramente a poco destinata a scomparire. purtroppo è difficile che la gente sia disposta a prestare ascolto a un avvertimento del genere. Infatti negli Stati Uniti, per esempio, la pubblicità sul tonno e la sua vendita sono state così capillari che non c'è un americano, o quasi, che non dia per scontata la sua disponibilità commerciale. Nel 1975, che si può considerare l'ultimo anno per cui sono disponibili dati completi, il Ministero americano del Commercio indicava una cattura di tonni pari a 257.000 tonnellate e l'anno prima, secondo la FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la quantità di tonno pescata nel mondo aveva raggiunto 1,5 milioni di tonnellate. Di queste, più del 40%, opportunamente trasportato, fu smerciato negli Stati Uniti e in Giappone. Per non dire che nell'ultimo quarto di secolo le uccisioni dei tonni nel mondo hanno veramente cominciato ad assumere dimensioni allarmanti. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, l'introduzione nella pesca di nuove tecnologie permise di estendere la cattura del tonno in pratica a qualsiasi tratto di mare. Navi dotate di dispositivi elettronici potevano localizzare con esattezza qualsiasi imbarcazione in pieno oceano e scoprire branchi di tonni fino a 100 metri di profondità. Verso la fine degli anni 50 i giapponesi cominciarono a spingere le loro flottiglie fin nell'Atlantico e così all'inizio degli anni 60 la corsa al tonno era una realtà in tutti gli oceani. I metodi di cattura sono molteplici ma possono ridursi essenzialmente a tre, e cioè con l'amo, per mezzo di postazioni fisse e mediante impianti mobili. Alla prima categoria appartiene la pesca a lenza lunga, in uso fra i giapponesi. Richiede l'impiego di fili di nylon del diametro di 6 mm, ancorati a una serie di boe disposte a distanza più o meno ravvicinata lungo tratti di mare che a volte raggiungono gli 80 km. All'estremità opposta di questi fili, lunghi circa 60 metri, i pescatori sistemano fino a 1500 ami, opportunatamente innescati. Alle postazioni fisse appartengono le famose tonnare, per secoli elemento fondamentale del costume della realtà socio-economica della Sardegna e della Sicilia, anche se oggi con l'introduzione dei più redditizi e moderni impianti mobili stanno esaurendosi, per fortuna, dobbiamo proprio dirlo, per fortuna. In primavera, obbedendo ad un antichissimo rituale, i tonnarotti, distribuiti un notevole numero di imbarcazioni, calano il loro enorme e complesso labirinto di reti e attendono pazientemente che i branchi di tonni, noti come tonni da corsa, si avvicinano a deporre le uova nelle tiepide acque costiere. Rimasti improvvisamente prigionieri nelle reti e quindi incapaci di far marcia indietro, i tonni vengono spinti attraverso un complesso corridoio fino all'ultimo scompartimento centrale o camera della morte. A questo punto i tonnarotti danno inizio alla mattanza, la cruenta e spietata fase finale. Tramortiti dagli urti reciproci e dai colpi loro inferti dai pescatori, i tonni vengono massacrati e issati a bordo per mezzo di arpioni. terzo sistema, che prevede l'impiego di grosse unità mobili, le navi toniere, è assai diffuso fra gli americani, ma da oltre un decennio è stato introdotto purtroppo anche in Italia. Le enormi reti da circuizione di nylon lunghe fino a 1800 metri vengono calate attorno ai branchi e quindi chiuse alla base. Le maggiori navi toniere americane arrivano a costare oltre 4 miliardi e 250 milioni di lire e alcune sono in grado di contenere nelle loro stive più di 2.000 tonnellate di pescato. A questo punto veramente c'è da chiedersi il perché lo Stato, anziché spendere inutilmente questi soldi, non li impiega per far sì che gli abitanti del proprio Stato possano vivere felici e tranquilli, possano vivere sereni e avanzando nella vita spirituale. La flotta da pesca italiana, che per il tonno batte esclusivamente il Mediterraneo, impiega unità sull'ordine delle 25 tonnellate ciascuna, delle quali, completamente equipaggiata, costa circa 80 milioni di lire. La ventina di nuove grandi unità di base a Salerno e a Catania, fino a 350 tonnellate di stazza, è in grado di conservare nelle loro celle frigorifere fino a 1000 quintali di pescato, hanno un costo all'origine di 1 miliardo di lire. Infine, come i loro colleghi americani, anche i pescatori italiani cominciano a essere assistiti da aerei ricognitori. E purtroppo dobbiamo proprio dire che a causa della domanda mondiale di tonno in costante aumento, oggi si è scatenata una caccia, specialmente al tonno dalle pinne azzurre, che ha veramente dell'incredibile. L'elenco dei paesi le cui navi attrezzate per la pesca del tonno operano nelle acque del Pacifico orientale potrebbe sembrare veramente il registro di una commissione dell'ONU. Vi figurano infatti paesi geograficamente lontani, come per esempio la Costa Rica, il Senegal, il Corea, il Perù e i Paesi Bassi. Mentre le flottiglie esistenti aumentano ed estendono il loro raggio d'azione a ogni mare, nuove unità per la pesca del tonno vengono costruite. Gli esperti del Research for the Future, un centro di studi con sede a Washington, per la protezione e l'ampliamento delle risorse naturali, prevedono che entro il 1999 la domanda mondiale annua di tonno raggiungerà i 4 milioni e mezzo di tonnellate. Comunque dicono gli stessi studiosi che già da adesso la produttività della specie ha superato i valori ottimali, adesso sembra che la popolazione dei tonni è in declino. Tonno è un termine generico per numerose specie di scombridi, tutte imparentate fra loro. C'è il tonno albacora o albicore, il tonno alletterato, detto anche tonnetto o tonnina, il tonno bonita, il tonno palamita, ma soprattutto il tonno dalle pinne azzurre è il tonno più comune. In realtà sembra che il tonno dalle pinne azzurro cresce più rapidamente degli altri. Per esempio, un esemplare di 5 anni pesa circa 45 kg, uno di 10 sui 160. E una singola femmina può deporre fino a 5 milioni di uova molto spesso. Sebbene il tonno dalle pinne azzurro sia parzialmente protetto da accordi internazionali, compresi quelli stipulati da l'ICCAT, Commissione Internazionale per la Protezione dei Tonni dell'Atlantico, di cui attualmente fa parte anche l'Italia, la consistenza della specie sembra oggi in serio pericolo. I pescatori norvegesi, che nel 1961 si assicurarono con le loro navi toniere un bottino pari a quasi 38.000 tonnellate di tonno, nel 1970 ne catturarono appena 800. Documentazione raccolta sul tonno pescato nel periodo del 1950 al periodo che va al 1972, queste sono analisi condotte in base alle catture effettuate lungo il circuito internazionale della migrazione del tonno dalle pinne azzurre, indica che gli individui di peso medio dai 45 ai 135 kg sono praticamente scomparsi. Altre specie di tonno possono essere considerati in serio pericolo anche loro, per esempio nell'Atlantico meridionale i tonni albacora sono in diminuzione. Nel Pacifico orientale la rarefazione del tonno albacora continua ad aumentare nonostante i limiti di cattura raccomandati dall'Inter-American Tropical Chain Commission, che un numero sempre maggiore di pescherecci semplicemente ignora. Negli ultimi tempi la preoccupazione degli studiosi per le sorti di questa specie è arrivata a tal punto da consigliare i membri del CESN, la Commissione Internazionale per l'Esplorazione Scientifica nel Mar Mediterraneo, a organizzare l'estate scorsa una spedizione scientifica nel Mediterraneo stesso. Durante l'escursione, della durata di un mese, studiosi di 5 paesi, fra cui l'Italia, hanno potuto accertare la consistenza della specie del tonno nelle acque di questo mare. E le specie sono in netta diminuzione, purtroppo. Carissimi amici, non abbiamo ancora molto tempo a disposizione. Carissimi amici, la trasmissione Dalla parte degli animali è arrivata al suo termine, alla sua conclusione, naturalmente non di questo argomento. Noi continueremo a parlare ancora della pesca e di altri mammiferi marini che sono purtroppo così oggetto di queste cacce spietate e quindi di questa estinzione terribile. Naturalmente di questo ne parleremo ancora nella prossima trasmissione. Nel frattempo Sara Svatidasi vi saluta, vi ringrazia e invita tutti a diventare vegetariani. Niente carne, pesce e uova. Arrivol, a risentirci.
Dalla parte degli animali.
Un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali. Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
Dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.